cercare di ricostruire la tensione creativa tra i tre componenti inseparabili della nostra esperienza: libertà negativa, libertà positiva e la libertà spartita della democrazia. Il liberalismo contemporaneo, rendendo uguali il mistero e l'ignoto, ha rotto il legame tra questi tre componenti della nostra esperienza, soprattutto per mezzo di una visione riduttiva della ragione, che separa totalmente il pensiero religioso dal pensiero secolare. Il dialogo tra i liberals e quelli che credono nell'incarnazione del mistero dovrebbe cercare di ricostruire una visione della ragione che possa sostenere la polarità tra la persona singola e la comunità. Questa polarità è costitutiva della persona umana e, come tale, per me, come cristiano, l'unità nella diversità è pienamente raggiunta solo nella comunione chiamata corpo di Cristo, di cui la Chiesa sulla terra è come un sacramento. Nessuna politica è capace di realizzare questo. Tuttavia, coloro che hanno provato l'anticipazione di tale compimento attraverso una liberazione trovata nella comunione sono chiamate a dare testimonianza fino all'espressione politica di questo, cioè pienamente coerente con una vera esperienza di libertà e di appartenenza. E a questa causa noi negli Stati Uniti siamo impegnati. Grazie.
Non sarà la regina d'America, Monsignor Albacete, ma come avete potuto vedere da questa sua comunicazione, non è uno sprovveduto. Siccome credo che la sua conferenza abbia suscitato domande e interesse tra voi, qui c'è un microfono e c'è spazio per qualche domanda.
La domanda che volevo fare è questa. In Europa la Repubblica etica, che contrappongo alla Repubblica procedurale, nella nostra storia cioè, si è sentita forse più fortemente che nella storia americana. Dalla Rivoluzione francese in poi, comunque lo spettro di Hegel è assegnato fortemente. Mi sembra che sia oggi in Europa un tentativo di innesto di questo dialogo del neoliberalismo americano che però non riesce a abbandonare il retaggio del passato. Per cui allora c'è una teoria del relativismo che però non abbandona la teoria dello statalismo. E questo, secondo me, si vede in un... Il punto in cui mi sembra maggiormente visibile, oltre nella politica legislativa eccetera, ma anche a livello personale della gente, in una incapacità di giudizio. Faccio un esempio che potrà apparire un po' strano, però c'è stato un processo a una grossa personalità politica italiana che ha governato il paese per 40 anni, un processo che è durato diversi anni. Io adesso non dico niente sulla situazione...
È conosciuto anche in America,
Andreotti anche in America, dico, la situazione italiana è complessissima della giustizia oggi e si rischia, agitando il garantismo, di finire una situazione ancora peggiore, però non è quello il problema. A me quello che ha colpito è che questa persona, quando è stata dichiarata innocente, tutti l'hanno un po' esaltato. Finché i giudici non dicevano che questa era innocente, nessuno si permetteva di dirlo. Cioè, come se non avesse in sé lo strumento di giudizio. cioè quell'esperienza elementare non potesse diventare uno strumento di giudizio. Solo quando i giudici l'hanno detto, giudici che erano tutto sommato anche giovani, dei ragazzini se vogliamo, tutti hanno riconosciuto, uomini politici, grandi personalità eccetera, finalmente sei innocente, sei riabilitato. Cioè ci è voluto il sigillo dello Stato per riabilitare una persona, come se il giudizio personale non fosse possibile. Volevo chiedere se c'è una cosa simile anche in America, cioè questa delega anche in questa mentalità della Repubblica procedurale, però c'è una delega all'istituzione come l'unica competente a dire, poi di fatto a giudicare, quindi un appello alla legge. La moralità diventa il legalismo. Questa è la prima domanda. La seconda è la tradizione comunitarista, proprio per quello spettro che abbiamo in passato, che è diventato anche lo spettro del nazionalismo, eccetera. In Europa, ecco, se io facessi proponessi la teoria comunitarista, come la propongono appunto Sandel, McIntyre, eccetera, se io la propongo in Europa mi sento dire sì, ma noi però ci abbiamo la Jugoslavia, ci abbiamo guerre che vengono fatte in nome della difesa dell'identità etnica. Come risponderebbe lei a questa domanda?
È possibile che non risponderebbe niente. Cioè, la prima, vediamo, perché è un bellissimo discorso. Da noi, ecco, vediamo se c'è Clinton o chi è, un momento. Hello? Hello, yes. Sto dando la conferenza. No. Ok. Sì. Ok. Ok, io ho tagliato. Ok, chiamo. Sto davanti a 500 persone. Ok. Ok, all right. Wonderful. Ok, yes. Ok, io chiamo. Ok. Bene, ho capito. Ok, grazie. E il presidente Clinton. Allo? Ecco, vuole confessarsi, ma non c'è. Non è per tanto tempo, perché vale soltanto la penitenza. Tutti conosciamo i suoi peccati. Ecco, è prima. Mi domanda se da noi c'è la stessa cosa, questo che il popolo americano lascia, la giustizia, cioè quelli, i giudici, decidere la verità prima di appoggiare una persona. No, da noi, guarda, da noi, come ho detto, il governo, lo Stato, anche le corte, no? Gli americani non pensano in questo, in queste come fonte di verità. È sempre, c'è un altro libro che è uscito proprio 2 o 3 settimane fa, che è soprattutto su questo punto, su come lo Stato in tutte le sue, tutta la sua realtà, come gli americani nella storia, dal principio fino ad oggi, hanno certa apatia verso lo Stato. Lo Stato è sempre vissuto come qualcosa pericolosa, che non deve avere la parola ultima delle cose. Questo è un individualismo, ma in certo senso ha prevenuto un statalismo ideologico. Cioè, come ho detto, quello che importa sono interessi. Il popolo, proprio in questo giusto o non giusto, voglia scegliere, ecco, come abbiamo il caso di Clinton, è il popolo che ha salvato Clinton dall'impeachment, perché proprio si è resistito a lasciare che lo establishment decida queste cose. Ancora troviamo, mi sembra, questo spirito di volere lasciare queste cose a decisione personale, non a potere statale. Questo rimane nel popolo, nella esperienza delle possibilità di vita come americano. E la seconda domanda, non ricordo qual era, chi è Dio?
No, era la prima.
Chi ci ha fatto il catechismo?
Se anche da voi c'è questa cosa che capita in Europa, e cioè che tanto si professa il relativismo quanto si scarica sullo Stato di essere il soggetto che decide.
Lo ripeto, anche se veramente il relativismo è una, in certo senso, una tentazione dominante fra gli americani di oggi, l'alternativa non è che il relativismo lascia allo Stato le decisioni finali. Ripeto, l'alternativa non è lo Stato, è la coscienza personale che resiste anche alla definizione data dallo Stato. Cioè, oggi lo Stato non è qualcosa rispettato da tutti gli americani, guarda, soltanto 25 persone votano nelle elezioni. E quando il tempo è il benessere economico, come adesso, è soddisfacente, non importa niente la politica, è questione dello Stato, neanche lo Stato. Beh, lasciate, quello che conta è il big box man. Cioè, questo spirito rimane. Le discussioni su queste cose e la sua logica filosofica, morale. Le persone evitano questo perché considerano questa una distrazione. Questa è la realtà del popolo. Fra i leaders c'è questa paralisi, perché nessuno, chissà, alcuni, ma in gran maggioranza i liberals americani oggi non sono statalisti. Riconoscono che il statalismo non è la soluzione, ma trovano un'altra fonte di autorità. La critica fatta dai liberals allo Stato negli ultimi anni è tremenda, allo Stato come fonte come un'autorità ultima. Nessuno dei miei amici crede in questo. Ma dove trovare questa fonte di certezza, di autorità? Questo è il problema per loro. Riconoscono che ha qualcosa da fare con il senso religioso, ma qui comincia la paura. E cominciamo a camminare insieme nella discussione come questo, ma quando arriva a certo punto, è come una paralisi, no? È l'ora del pranzo, ora di telefonare il Chinese food. E così dopo mangiare la domanda non è presente. So. È come un film. Sì, io sempre vedo venire questo momento. E così penso già al menù, perché sono sicurissimo che qualcuno dirà è ora di mangiare. Così quando ho fame, io un po' più rapido nella mia presentazione per arrivare a questo punto prima di quando voglio pensare. Perché è come un allergy, cioè anche per queste persone. Quando si parla del popolo, questi non discutono niente di questa cosa, ma anche per questi intellettuali, queste persone che hanno potere, perché scrivono i giornali principali queste cose. Per loro la situazione attuale non è una tentazione di statalismo, neanche di ideologia, ne si ridono di quelli che considerano liberal di prima. Ma si mantengono occupati in cause etiche, sociali, ma separata una dalle altre, perché non riescono a vedere come, qual è il legame fra i loro interessi sociali ed etiche. È questo che cercano. Ecco. Okay. Ok, andiamo a casa.
Io volevo fare una domanda, spero di essere chiaro. Recentemente ho letto un libro.
Non sia troppo chiaro, perché può essere pericoloso. Sempre lascio uno spazio per ritirare.
Recentemente dicevo, ho letto un libro di Amartya Sen, che è l'autore su cui lo conosce?
Sì.
Io lo conosco pochissimo perché ho appena iniziato a studiarlo, insomma, ho letto un suo libro che si intitola La libertà sociale come la libertà individuale come impegno sociale. E a un certo punto dice, mi ha stupito perché non, al momento non ho saputo giudicare questa affermazione, però a un certo punto diceva questo, che secondo lui il contesto del discorso era questo, c'è una grande problematica che consiste nella povertà che ci sono nei vari paesi del mondo e questa povertà in relazione col problema del disavanzo pubblico, no? Cioè il fatto che lo Stato potrebbe finanziare strutture pubbliche per dar lavoro alla gente di modo che la povertà in questo modo verrebbe meno. Solamente che dice il problema è che comunque bisogna essere rigoristi in campo finanziario, perché sennò si rischia di tirarsi la zappa sui piedi, perché appunto il disavanzo pubblico aumenta, no? Allora lui dice, di fronte a questa problematica, che comunque è una problematica, cioè, chiara, nello stesso tempo chiara ma fondamentale, no? Lui dice, di fronte a questa cosa qua bisogna discutere, e lui dice, grazie al dialogo i valori vengono costituiti, lui dice, e questo qua mi sembra che sia la posizione proceduralista, no? Io volevo fare questa domanda, cioè, che, ho riportato l'esempio di prima perché appunto di fronte alla problematica che è concreta, uno che dice una cosa del genere, cioè comunque è consapevole che la democrazia ha un valore, no? Nel senso che comunque tutti devono partecipare a questa decisione che è veramente importante, no? E niente, la domanda che mi viene da fare è questa roba qua. Il dialogo in se stesso non ha la possibilità di dirigere a una soluzione che in qualche modo non sia una posizione relativistica, ma il dialogo in se stesso riesca in qualche modo, grazie anche a uomini carismatici, perché l'esperienza che io faccio è di una fiducia. Chiaramente, come diceva lei prima, la questione dell'umiltà è molto importante, soprattutto per la considerazione della tradizione, perché se non sono umile non posso ricevere qualcosa dalla tradizione. Ecco, io pensavo questa cosa qua, cioè comunque questa posizione che afferma il dialogo sempre e comunque, se in qualche modo si scarta da questo un relativismo ideologico, tale per cui va bene tutto, quindi senza scadere in una posizione utilitaristica, insomma, in qualche modo appunto il dialogo non apre comunque a una possibilità perché emerga un carisma che sappia direzionare.
Ecco, questo professore nell'Inghilterra, sempre quando pensano, sanno, hanno questo problema. Guarda, dipende cosa vuol dire il dialogo. Se il dialogo è un incontro, veramente un incontro tra due persone che aprono la porta alla presenza dell'altra, se questo incontro sì è l'unico modo di trovare la soluzione, l'unione. Perché? Perché l'unione è data già in Cristo. E vivendo la realtà della presenza del mistero nella terra, cioè la realtà di Cristo, che si scopre questa unione che è già data. E questo è trasmesso soltanto per mezzo dei incontri, non di discussione. Se il dialogo vuol dire discussione come tale, ecco che io non credo che questo conduce a niente altra cosa che chissà almeno una negoziazione dei differenti interessi, e questo è importante, ma non è soddisfacente, non è soddisfacente. Quello che noi cerchiamo non è una negoziazione di interessi differenti, è una soddisfazione di una vera esperienza di libertà, di unione, di solidarietà, ecco. E se il dialogo è fondato sull'amore, come dice Giussani, almeno sulla democrazia, la vera democrazia, cosa vuol dire la democrazia per noi? Sì, questa è l'unica forma, perché l'unione, la verità emerge per mezzo di un incontro persona a persona. La verità emerge dentro di una comunione. Ecco. È possibile che per gli altri, l'altro lato del dialogo, in questo caso diciamo i miei amici, no, per loro non sono cristiani, no, non è che pensano né a Cristo né a nessuno, ma basta con una persona. Insomma, io vengo da lui perché vi offro la mia simpatia, la mia solidarietà e il mio amore. Quando la prima volta che io sono venuto a questo appartamento, il primo dove c'era l'incontro, per la prima volta, io non avevo certa paura perché non conoscevo tutti, no? Ho pensato come quello alla Twil, mi sono sentito come una banana in un convegno di scimmie. Che cosa? Scimmie. Una banana in un convegno di scimmie. Mi sono sentito minacciato. Ecco, ma sono arrivato io prima, per così ero il primo a arrivare, non entrare solennemente davanti a queste persone che venivano, queste prete di dimensioni così minacciose. Arrivo prima, c'era soltanto guests, c'era una bellissima coppia che avevano una figlia che è nata 2-3 settimane prima. E le prime parole che io ho detto la bambina bellissima, che in questo caso era vero, normalmente i baby non ci sono, sembrano tutto a Nikita Khrushchev. Comunque dice, era bellissima questa bambina, e ho detto è bellissima, è la vostra figlia, la prima figlia. Prima cosa che mi dice questo uomo è: sì, ma noi non siamo sposati, lei è in casa dei peccatori, padre. E io ho risposto: ah, benissimo, anch'io sono peccatore, io non sono mai stato in una casa di persone che non siano peccatori. ma guardate, cosa vuol dire questo? Che sia la prima... Loro vedono in me un giudice, è venuto a giudicarci, come... Cioè, pensano, è qui, ma è qui con una superiorità morale. Qui chissà perché cose, non è perché ci accetta come tale, non è perché è il nostro amico, viene qui per una discussione, chissà per quali interessi segreti, chissà se è dell'Opus Dei o qualcosa. E dopo che io ho potuto convincere che io sono là perché voglio essere il suo amico, che io no, che io ho sentito detto a me la parola al mistero, a quella donna adultera: io non ti condanno. E che io ripeto questa parola a loro, e che la mia amicizia è basata su questa parola del mistero. Così cominciamo a camminare. Ma è interessante che prima pensavano che io veniva a argomentare qualche causa, qualche idea, qualche posizione. Ma poi, quando hanno cominciato a vedere che io veniva per incontrarci, dentro questa esperienza di incontro è cominciato un dialogo con differenze di opinione. Loro espressano la loro paura, questa posizione, io dico i miei, ma si vede un certo progresso, non dipende da noi comunque, è dal mistero che è presente soltanto per mezzo degli incontri, cioè dei dialoghi.
L'ultima.
Io non so se ho capito tutte le questioni, perché è un altro mondo. Mi sembra, però, e per questo voglio fare una domanda, mi sembra che ci sia un filo conduttore fra la situazione che lei ha descritto in modo così affascinante come comprensione e la nostra. Mi sembra che il problema sia come avere una visione realistica dello Stato. L'Occidente ha assolutizzato lo Stato e da voi il rischio è di minimizzarlo. Entrambe le proposte sono inaccettabili, perché lo Stato è una struttura regolativa della vita sociale. Senza lo Stato non è che non ci sia società, la società non è vera, non si evolve. Allora la mia domanda è questa: chi ci aiuta, chi può aiutarci a dare una visione, a relativizzare in senso giusto lo Stato? Lo Stato deve essere relativizzato, non assolutizzato e non negato. C'è stato un passaggio importantissimo nella sua relazione, quando ha detto che è il popolo negli Stati Uniti che ha relativizzato, come dire, lo strapotere, la tentazione anche lì di assolutizzare lo Stato. In Occidente è evidente che è stato questo, è stato il popolo educato dalla Chiesa. Credo che la questione fondamentale da voi come da noi sia chi si prende l'incarico di educare il popolo perché possa avere una visione realistica dello Stato.
Anche da noi, cioè, c'è il popolo, sì, ma il popolo che riconosce che la sua esperienza come popolo non dipende dallo Stato e che lo Stato deve servire questa esperienza. Senz'altro, eh? E come avevo detto, l'esperienza di essere popolo negli Stati Uniti è nella nostra storia un'esperienza cristiana, non è cattolica, ma è cristiana. Mentre questa fede protestante cristiana era capace di unificare la società, non c'era questo problema. Il problema è proprio che questa fede non ha potuto, non ha la forza, proprio perché, siccome è protestante, è basata su un fideismo che non sa come affrontare le differenze, cioè il pluralismo e il secolarismo. E così, ecco, non c'è già questa l'esperienza di essere popolo che diventa la misura di quello che è permesso o non è permesso allo Stato, non è presente. Non è presente. Questo rappresenta una sfida interessantissima per la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, perché ha l'opportunità di fare quello che non ha fatto mai, che è proprio generare questa esperienza di popolo dentro delle circostanze attuali. E ecco che subito, quando la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti ha questa opportunità, trova dentro di sé un resource tremendissimo, cioè che la maggioranza dei popoli cattolici americani in 2-3 anni sarà di lingua spagnola, che è un popolo che si riconosce come tale grazie alla fede cattolica. Non è che sia ciascuno di noi, perché io sono parte di questo brillante, bello futuro, non è che siamo santi, no, ma che riconosciamo che la nostra identità come popolo è inseparabile da questa origine nella missione cattolica, nell'evangelizzazione cattolica. È interessante, non è non è il proposito di cambiare gli Stati Uniti, diventare un luogo, una nazione latinoamericana, non niente, nessuno. E non conosciamo il futuro, ma è interessante che la Chiesa Cattolica là si trova con questa grande fonte di grande possibilità per fare quello che è chiamata a farlo. L'unica altra forza di fare questo negli Stati Uniti è l'Islam, e come abbiamo visto lo ha fatto con i neri. Interessante che il popolo nero afroamericano, come si dice oggi politicamente corretto, ha sostenuto la sua lotta per la libertà grazie alla fede protestante, battesima. Martin Luther King, queste persone erano ministers protestanti. Oggi diventano muslim perché la fede protestante non ha saputo salvarli dal secolarismo che non permette che loro si riconoscano come popolo. Islam gli dà questa opportunità. Chissà se è troppo tardi per i neri, ma la Chiesa, per noi cioè con i neri, ma per gli ispanici, la Chiesa ha adesso l'opportunità. Vediamo se rispondiamo a questo.
Monsignor Albassete, citando quelli che chiama i suoi amici liberal del Lefty Salon con cui si incontra, diceva che sono come paralizzati perché non trovano un'alternativa, e aggiungeva: capiscono che c'entra in qualche modo il senso religioso, l'esperienza di un'appartenenza nella possibile soluzione del problema, ma qui comincia anche la paura. A me ha colpito questa affermazione, che è ritornata più volte nella sua conferenza, perché è paradossale che la cosa che in qualche modo tutti desiderano, tutti desideriamo, intravedendo, presentendo in essa la possibilità di un futuro positivo, l'esperienza cioè di un'appartenenza a qualcosa che dia energia e forza all'io, è anche la cosa più temuta. Vuol dire che anche in quegli amici opera un preconcetto, un pregiudizio, per cui l'esperienza elementare è stimata meno di tutta la somma delle esperienze negative fatte. E allora io credo che dobbiamo essere grati al nostro ospite questa sera, perché ci ha aiutati in un autentico lavoro culturale a renderci più consapevolmente conto di quanto il tema dell'appartenenza che ciascun uomo vive a una comunità, a una realtà che lo fa, sia decisivo, non in termini strettamente religiosi, ma nei termini con cui lui ne ha parlato, dell'esperienza umana elementare, la cui dinamica è la sola speranza di uscita dal relativismo, dallo statalismo, dallo scetticismo, da quella paura che paralizza quelli che fino a poco tempo fa erano i leader dell'America alla conquista del mondo. E allora io vorrei concludere, perché ci sono 10 righe di un testo di Don Giussani che io trovo essere una delle più splendide sintesi di metodo proprio a questo riguardo, a riguardo di questa sfida culturale che si gioca sul tema dell'io, della sua libertà e dell'appartenenza, che, come ci ha dimostrato questa sera Lorenzo, mette nelle condizioni migliori per andare al convegno di scimmie travestito da banana. Cultura può essere definita come coscienza critica e sistematica dell'esperienza umana in sviluppo. Ora, l'esperienza è l'impatto di un soggetto con la realtà. La realtà che, come presenza, lo invita e lo interroga. Il dramma umano sta nella risposta a questa problematizzazione, e la risposta è generata evidentemente nel soggetto. La forza del soggetto sta nella intensità della sua autocoscienza, cioè della percezione che esso ha dei valori che definiscono la sua personalità. Ora, questi valori fluiscono nell'io dalla storia vissuta cui l'io stesso appartiene. E qui, secondo me, sta la frase capitale. La genialità radicale di un soggetto sta nella forza della coscienza di appartenenza. Per questo il popolo di Dio diventa un orizzonte culturale nuovo per ogni soggetto che vi appartenga. E Monsignor L'Albacete questa sera ci ha fatto vedere questo metodo in azione. Lì dove si studia, si immagina, si ha paura del futuro del mondo, il futuro di New York, il futuro degli Stati Uniti, in capo a qualche anno, è il futuro del mondo, quindi anche il nostro. Io lo ringrazio ancora, credo che Camillo Fornasieri abbia un paio di avvisi prima di lasciarci.
Sì, brevissimamente, alla ricerca di continui incontri autentici e interessanti, il mese di novembre è determinato da moltissime occasioni e prego di andarle a trovare e riscontrare al banco della segreteria. Accenno a tre cose: la settimana 21, segnata da un incontro con una personalità americana, un grandissimo fotografo, uno dei più grandi attualmente esistenti, Joel Meyerowitz, insieme a un amico, Giovanni Chiaramonte, si apre una mostra presso la sala del centro Via Zebedia, e vari incontri con queste due persone, l'inaugurazione e poi a Palazzo Reale il giorno successivo. La settimana del 15 iniziano il lunedì della scienza insieme all'associazione Euresis, con l'intento di trovare le intuizioni che hanno spinto la scienza a trovare delle novità, delle verità. La terza settimana invece è caratterizzata da due libri, il libro di Hannah Arendt pubblicato dalla collana Lo spirito cristiano della Rizzoli, è un personaggio interessantissimo di questo secolo, pressoché sconosciuto ai più, ma che sui temi dell'ideologia, della ragione, dello stupore ha scritto pagine interessantissime, e poi di un altro libro di un grande della poesia, Carlo Betocchi, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita. Sono molte le occasioni e invito comunque a conoscere più approfonditamente. Grazie a tutti.
Buonanotte.